Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Sulla terra, chi vive bene? Tra questi due gruppi, chi vive per il momento, facendo quello che vuole fare adesso, o chi vive per il futuro? Pensiamo all'agricoltore. Quali agricoltori vive bene? Coloro che dice, uffa, non mi sento di andare fuori oggi, fa caldo. O quello che quindi pensa come sta oggi e quello che vuole fare oggi? O quello che pensa al fatto che c'è bisogno di andare a zappare, annaffiare, a curare, disturbare quello che c'è da fare? E vive pensando alla mietitura. Quali agricoltore vive bene? Quale studente vive bene? Quello che dice, ma non ho voglia di studiare, voglio divertirmi? O quello che dice, no, fra 2 mesi ci sono gli esami. Quale vive bene? Pensate ai genitori che allevano figli. Quale vive bene? Quello che dicono, ma dai, non è una grande cosa, speriamo che andrà meglio da solo un domani. E non si affaticano a investire, non vogliono sacrificare più di tanto, possono dare finché non costa troppo, non di soldi. Oppure quelli che hanno un chiaro traguardo e si impegnano senza stancarsi quando non hanno voglia e quando c'è resistenza, perché tengono in mente il traguardo. Quali vivono bene? Chi va a letto con pace fra questi gruppi che stiamo descrivendo? Chi vive bene? Uno che deve fare un lungo viaggio e dice, ma non voglio dover organizzarmi, non voglio dover contare i soldi per vedere se ho abbastanza o no, ma parto, poi vedremo. O quello che dice, no, faccio i calcoli prima per vedere fin dove posso arrivare per avere i soldi per anche tornare. Chi vive meglio? Quello che, non mi piace dover fare i calcoli, parto, vado finché ho voglia e poi torno sperando che avrò abbastanza. Ah, la prima parte del viaggio va molto bene forse, ma la seconda parte, a chi edifico una casa? Ma non mi va di stare lì a fare tanti calcoli e cercare di vedere se ho tutti i documenti necessari, non mi va, mi butto a verificare e poi vedremo. Non so se è tutto a norma, no, ma edifico, poi vedremo. O chi fa tutta la fatica per organizzarsi prima di edificare? Chi vive meglio? Potremmo andare avanti, ma il principio spero che sia chiaro. In ogni campo della vita, in questo mondo immenso che Dio ha creato il mondo per metterci sempre in faccia la realtà che chi vive per oggi vive male. A lunga scadenza vive male. Chi edifica bene, chi progetta, chi vive alla luce di domani, vive bene. I successi, se posso chiamarli così, nel mondo, di quel agricoltore che ha una buona raccolta, i genitori che possono ringraziare Dio per la grazia tramite i loro impegni mai adeguati, ma il loro meglio è costanza, lo studente che ha studiato tanto, chi edifica bene, e così via. Stesso principio. Chi vive per oggi vive male. Ma se posso riconoscere, io vedo, andando fuori, parlando con tante persone, che oggi c'è la mentalità di voler vivere per oggi. C'è la mentalità di non voler pensare. Quanti mi hanno detto, ma io vivo per oggi. Quello che sarà domani sarà. Mi hanno proprio detto così. Non voglio dover pensare. Non voglio problemi oggi. Ma così ti comporterò domani? Ma non lo so, ma vedremo. Non voglio pensare. C'è la tendenza di vivere così oggi. Ma Dio ha creato il mondo per farci capire che vivere così fa male. E stoltezza. Che bontà da parte di Dio di creare un mondo insegnandoci con le cose naturali di tutti i giorni questo principio spirituale che riguarda l'eternità. è vero in ogni campo della vita, e quanto di più è vero per quanto riguarda l'eternità. Vivere alla luce dell'eternità. Quindi, se vogliamo vivere bene, e vivere bene non è fare quello che voglio fare oggi, perché il fatto è che quando vivo così non soddisfo mai il mio cuore. La carne forse sta bene, ma il cuore non sta bene. Vivere bene è quel vivere anche arrivando alla fine, in fine giornata, stanco per l'impegno, ma con pace nel cuore. Grazie, Signore, che ho potuto investire bene oggi. Grazie. Fai tu portare frutto. E si va a letto stanco, ma soddisfatto e contento. Conosciamo tutti com'è la nostra carne. La carne non vuole mai vivere per domani. La carne vuole vivere per oggi, per questo momento, per quello che soddisfa o porta meno problemi oggi, in ogni campo. Per la persona che sta in dieta, la carne non vuole rinunciare a quel cibo gustoso, magari domani, ma adesso lo voglio. Per lo studente, la carne non vuole rinunciare alla partita o al divertimento o stare con gli amici o solo sfogarsi. Anche se ci sono studi che aspettano. Per il marito, la carne non vuole sacrificarsi per onorare la moglie. Piuttosto la carne vuole fare quello che sfaga o rilassa, che accontenta la carne. Non vuole sacrificarsi pensando alla moglie, investendo per il bene del matrimonio. Chiaramente per i genitori, la carne non vuole essere perseverante. È tanto più facile dire, ma no, non importa, non farà male questa volta. Essere costante è pesante. La carne non vuole. La carne non vuole. Quando arriviamo poi al fattore più importante di tutti, alla situazione, la crescita spirituale, la carne non vuole tener conto dell'eternità. Ci fa tanti ragionamenti. La carne ci fa ragionamenti per convincerci che questa volta non importa. Questa volta puoi soddisfare la carne e non ti farà più di tanto male e puoi recuperare domani. La carne ci parla così. Lo so che la mia carne mi parla così, ma non è che la tua ti parla così. Ti dice, ma dai, tu puoi recuperare domani, sai, e recuperare tutto quello che perdi oggi, ma pensa alla soddisfazione adesso. Questa è la carne. Dare retta a questi ragionamenti vuol dire, pensando a Galati 6, dare retta a questi ragionamenti sarebbe un modo di cosa? Galati 6, 7, seminare per la carne. Dare retta a quello che dice la carne e seminare per la carne. E chi semina per la carne, dalla carne mieterà la corruzione. La corruzione. Chi invece semina per lo Spirito, che, ovvero chi ascolta lo Spirito di Dio, che è in lui, e lo Spirito mostra quello che è giusto fare, dallo Spirito mieterà vita eterna. Vorrei menzionare brevemente qualche versetto che parla dell'importanza di vivere pensando in avanti. Allora, per un agricoltore, avanti vuol dire, non vuol dire solo la mietatura quest'anno. C'è una famiglia non lontano che un figlio stava per finire le scuole e hanno deciso che voleva lavorare insieme al padre che è agricoltore. Allora hanno detto, ma sai, l'entrata da quello che abbiamo non basterebbe per mantenere due famiglie. Quindi hanno preso la ruspa, hanno pianato, spianato, hanno messo su centinaia di pali, hanno fatto reti fra i pali, hanno piantato tanti kiwi, hanno messo su un sistema di irrigazione, si sono informati strabbene come si curano i kiwi, hanno progettato qualche anno, vari anni in anticipo. Quindi loro non vivevano solo per la raccolta fra 4 mesi, hanno pensato a una raccolta fra 5 anni. Delle volte quelli del mondo sanno cosa vuol dire vivere pensando in anticipo. Delle volte lo fanno molto bene. Delle volte meglio di chi ha Cristo. E allora, dobbiamo vivere con gli occhi in avanti. Per esempio, secondo Timoteo 4:8, per il resto mi hai riservato la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Il Signore assegnerà una corona di giustizia per certi e assegnerà la condanna eterna ad altri. Chi riceverà la corona di giustizia? Non solo a me ha riservato la corona di giustizia, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Dio riserva la corona di giustizia anziché il tormento eterno per coloro che avranno amato l'apparizione di Gesù Cristo. Tutt'altro che essere religioso. Tutt'altro per dire, ma io credo in Gesù. Questo è vivere aspettando, amato l'apparizione. Amare l'apparizione. Avete sentito, ma dico ancora per mettere in testa, i genitori il cui figlio, pensando ai nostri figli, un domani c'è una guerra e vengono mandati lontano alla fronte, e lì tanti vanno e non tanti tornano vivi. E dopo il suo giro di un anno o due anni combattendo, sopravvive e si riceve la notizia che dovrebbe tornare non si sa quando. Come vivono quei genitori? Vivono amando l'apparizione del loro figlio sull'orizzonte. Cioè, letteralmente, quasi non riescono a compiere nulla perché stanno sempre correndo alla finestra. Perché non possono sapere se non solo quando la vedono arrivare. Tutti i giorni guardano fuori la finestra. Tutti i giorni. Più volte. Quello è il senso di amare l'apparizione di Gesù, che è un frutto della vera salvezza. È un frutto della vera salvezza. Allora, agli occhi del mondo, guardare sempre fuori la finestra, per modo di dire, verso un Gesù che il mondo non può vedere, è stoltezza. È stoltezza. È grande stoltezza. È come un gruppo di giovani uomini dove hanno la possibilità, magari sono soldati o sono marinai, e c'è uno che alla fidanzata, e quando torna dopo questo lungo giro intorno al mondo sulla nave, lui non vede l'ora di sposare la fidanzata, e gli altri marinai dicono, ma dai, divertiti, abbiamo mesi prima di tornare, e lui dice, no, io sto aspettando. E loro non capiscono il valore del matrimonio, e per loro è pura stoltezza. Ma oggi non sei a casa, oggi sei qui. E lui dice, no, io sto vivendo per quel giorno. E loro lo vedono come uno stolto. E chi vive per il ritorno di Cristo sarà visto come uno stolto. Ma è l'unica saggezza. Chi spera nell'Eterno non sarà deluso. Chi spera in qualsiasi cosa che appartiene a questo mondo, a questa vita, resterà deluso, perché perderà tutto quello che appartiene a questa vita. Perderemo tutto quello che appartiene a questa vita. Allora, attenzione, ma non posso godere mia moglie che ho in questa vita? Sì, posso godere, ma non sperare in lei. Cioè, lei non diventa la mia speranza, non diventa quello per cui vivo, non diventa quello in cui cerco la soddisfazione del cuore. Quindi, avendo la prospettiva giusta, posso godere mia moglie, se hai figli, i tuoi figli. Ma la speranza non è in quello. Quando Dio me la toglie, ben venga. Che è qualcosa che so di avere temporaneamente. Chi spera in qualunque cosa di questa terra resterà delusa. Chi spera nell'Eterno, in Dio, non sarà mai deluso. Perché Dio può soddisfare il cuore adesso e anche per tutta l'eternità. Quindi il modo di vivere è di vivere in attesa dell'arrivo di Gesù Cristo. Trovate con me secondo Pietro capitolo 3 10 e 14. Secondo Pietro 3 10 e 14. Questo brano sta parlando del fatto che Gesù Cristo ritornerà. e che il mondo attuale sarà distrutto, compreso tutto quello che è in esso. Cioè il mondo e tutto contenuto sarà distrutto. Alla luce di questo, come bisogna vivere? Se dovessi avere una casa che ti danno, ma ti dicono, senti, fra qualche settimana arriverà la ruspa e butta giù questa casa. Forse fra un mese o due. Comunque, arriverà questa ruspa un giorno, arriverà senza preavviso. Ma quel giorno che arriva, butterà giù la casa, sarà rasata a terra. Quanto dovresti sperare in quella casa? Quanto dovresti investire in quella casa? Quanto dovresti fare le tue radici in quella casa? Sai per sicuro che sarà distrutta. Questo mondo sarà distrutto con tutto ciò che è in esso. Alla luce di questa realtà, come bisogna vivere? Leggo Secondo Pietro 3 da 10. Ora, e sarà distrutto in quello che viene chiamato il giorno del Signore. Il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Come un ladro, come viene un ladro? Con o senza preavviso? Mai manda preavviso un ladro. Verrà senza preavviso. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si risolveranno consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Interessante, gli elementi. Chi ha studiato la chimica sa che nel mondo, adesso non mi so, mi pare 106, 107, quando facevo io le scuole sapevano 103, mi pare che ci siano 106, 107 elementi. Gli elementi si risolveranno consumati dal colore, sarà un colore assai alto. La terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fatti in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili in pace. Tre volte la parola in qualche forma di aspettare. 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 Questa parola aspettare vuol dire, come parlavamo dei genitori che aspettano il figlio che era nella guerra, come il carcerato che viene detto quello che era ergastolo e lui riceve la lettera dal governatore che sarà rilasciato libero. Dopo tanti anni può uscire e tornare in libertà con sua famiglia. E lui era innocente. E lui cosa fa? Lui conta i giorni. Non pensa ad altro. Questo è il significato di aspettare. Aspettare vuol dire vivere con i pensieri rivolti a quello che si aspetta. Vuol dire desiderare quello che si aspetta. Molto più di quanto si desidera quello che sta intorno. Se tu stai cercando di soddisfare il tuo cuore con quello che hai intorno a te, non aspetti altro. Cioè, se tu stai cercando di riempire il cuore con quello che hai sotto mano, o almeno raggiungibile, non puoi aspettare il dopo, perché i pensieri sono rivolti qua. Invece, quando sai che quello che sta per arrivare sarà infinitamente migliore di quello che hai adesso, non lo sai solo con la testa, ma lo sai nel cuore, allora vivrai in attesa, ovvero con i pensieri rivolti verso quello che sta per arrivare. Un vero credente sa che l'arrivo di Gesù Cristo sarà infinitamente migliore di qualsiasi cosa che questo mondo offre. Sa che l'arrivo di Gesù Cristo sarà infinitamente migliore di qualunque benedizione che Cristo dà su questa terra. Cioè, non è solo che l'arrivo di Cristo sarà meglio delle cose del mondo. L'arrivo di Cristo sarà meglio delle benedizioni di Cristo sulla terra. Meglio della salute, meglio della famiglia, meglio di qualunque altra cosa. Allora, chi sa questo? Vive in attesa, aspettando vivamente il ritorno di Cristo. Cioè desidera il ritorno di Cristo. Un altro brano che ci aiuta a capire cosa vuol dire realmente vivere con gli occhi in avanti è 2 Corinzi 4. Trovate 2 Corinzi 4, 16 a 18. 2 Corinzi 4, 16 a 18. Allora, vogliamo considerare come viveva Paolo, nonostante che aveva una vita piena di tante sofferenze. Parliamo di sofferenze. Parliamo di afflizioni, l'Apostolo Paolo. Cioè, delle volte, io immagino anche tu, oh, quanto pesante è la vita in questo momento. Ti viene in mente questo pensiero? Oh, proprio ho bisogno di un po' di riposo, è molto pesante. Mi viene quello. E forse a te viene quello. L'Apostolo Paolo scuoterebbe la testa. Onestamente, vedendo la nostra vita e vedendo che noi ci lamentiamo così, quando consideriamo la sua vita. Su, giorno e notte, senza dormire, senza mangiare, naufragiato, frustrato, lapidato. Cercavano di ucciderlo più volte. Peso di tante chiese sul cuore che lo schiacciava. Spine nella carne mandate da Dio per tenerlo umile, che aveva avuto questi privilegi. Tante, tante afflizioni. E Paolo dice, 2 Corinzi 4,16, perciò noi, parlando a lui e ai suoi collaboratori, noi non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, scusate, Paolo sta scrivendo dopo anni di sofferenza, terribile sofferenza, terribile, ma sofferenza che è difficile per noi di concepire. E dopo anni di sofferenza, dice, la nostra leggera afflizione che è solo per un momento produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, le sofferenze, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Che cosa intendeva Paolo quando diceva le cose che si vedono sono solo per un tempo? Quanto durava un tempo? Quanto durava un tempo per Paolo? Se diciamo che lui ha iniziato il suo ministero a 35 ed è stato ucciso forse 70, quanto era? Un tempo breve di momentanea, secondo lui, di afflizioni terribili. Quanto era? 35 anni? 35 anni di afflizioni molto pesante, molte volte comprendeva carcere, comprendeva, cioè, tante cose terribili. Leggete secondo Corinzi, cos'è? 10, 11 o 12, parla di queste afflizioni. E lui diceva, ah, ma sono solo per un momento. Come poteva dire solo per un momento? Perché lo dice perché, come poteva dire quello? Quelle cose che non si vedono sono eterne. Faceva confronto? Come poteva chiamarli leggere afflizioni? Trovate secondo Corinzi 11. Leggiamo questa leggera momentanea afflizione di Paolo. Leggiamo secondo Corinzi 11. E alcuni avevano accusato Paolo di non essere un vero apostolo. E lui dice, a loro si chiamano apostoli, questi falsi apostoli. Lascia che vi spiego chi sono io. 22, versetto 22, secondo Corinzi 11. Sono essi ebrei? Lo sono anch'io. Sono essi israeliti? Lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo? Lo sono anch'io. Sono essi ministri di Cristo? parla da stolto. Io lo sono più di loro, nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferate meno 1. 3 volte sono stato battuto con la verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Oh, voglio fermarmi. Questo non è ancora la fine della vita di Paolo. Questo elenco non è completo. Quello è finora. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mari, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni e nel freddo e nella nudità. Spesse volte, questi digiuni non erano atti religiosi, non aveva da mangiare, ma non 2 o 3 volte nella vita, spesse volte, nel freddo. Hai mai sofferto freddo? Paolo ha camminato in zone montuose, anche nell'inverno, e non aveva abbastanza di coprirsi. Una volta ha scritto dalle carceri, ha detto, portami il mio cappotto, la cosa. Che ho freddo. E nella nudità, quasi senza vestiti, cioè scoperto, e non era l'estate. Chi è debole che non sia anch'io, lo sia anch'io. Chi è scandalizzato che io non ardo? Se è necessario vantarmi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. E lui va avanti. E poi la cosa più pesante di tutto era il peso che aveva per tutte le chiese. Ma la cosa interessante, Paolo in 1 Corinzi 4 parla di queste afflizioni momentanee e leggere. E come poteva vedere le cose così? Perché lui guardava in avanti e non alla vita di oggi. Solamente chi vive per l'eternità, solamente chi dice non mi importa la mia vita qua, mi importa come andrà quando vedrò Gesù Cristo, vivo per quel giorno, vivo alla luce di quel giorno, come quel marinaio che dice non mi interessa divertirmi adesso, voglio un matrimonio benedetto quando finalmente arriviamo al porto nostro, voglio un matrimonio benedetto. Lui magari un viaggio che dura anche qualche anno, lungo. E lui dice, io sto aspettando. Questa è la persona che vive bene, che ha pace, che sopporta le sofferenze. Il fatto di vivere senza rimpianti, vivendo per un futuro, perché chi vive così vive senza rimpianti. Lui non ha rimpianti. Colui che compromette, colui che non vive per domani, l'agricoltore che prende la vita facile, lo studente che non studia, i genitori che non si impegnano, loro hanno rimpianti, ma non quello che investa pensando a domani. Se un agricoltore vive per la giornata e non esce nel campo quando fa caldo o quando non ha voglia, chiaramente quando arriverà la mietitura egli avrà grandi rimpianti. Quel genitore che non vuole fare più di tanto storia, oh, è stanco. Quando il figlio sarà grande e camminerà male, quel genitore avrà rimpianto. E così sarà in ogni campo della vita. Quando viviamo con lo sguardo fissato sulle cose di oggi, vivremo male e avremo un rimpianto. Quando invece, come faceva l'Apostolo Paolo qua, viviamo con lo sguardo fissato in avanti, allora vivremo senza rimpianti. Come vuoi vivere tu? Come vuoi vivere tu? Vuoi vivere per oggi e soddisfare la carne? Ah, non ho voglia. Che voce è quello? Non me la sento. Che voce è quello? Identifichiamo quella voce. Cos'è quella voce? Quella voce è Cos'è? Inizia con C. A. R. N. E. E la carne. Non me la sento. Voglio fare quello. Sì, ma però non ti rendi conto. Sì, ma dai, lasciami stare questa volta. E la carne. Vuoi vivere per la tua carne, che non soddisfa mai il cuore? O vuoi vivere per quello che soddisferà il cuore adesso e ti benedirà per sempre? Un altro brano che parla di questo, Ebrei 9:28, ve lo leggo. Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a chi? A coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Quelli che lo stanno aspettando. Gesù Cristo verrà a salvare quelli che lo stanno aspettando. Non si tratta di cercare Cristo un po'. Non si tratta di avere una religione. Si tratta di voler Cristo. Quindi io chiedo a ciascuno, tu stai aspettando Gesù Cristo? Egli è il desiderio del tuo cuore? Quanto è importante che sia così, perché questi sono coloro per cui Gesù Cristo ritornerà. Dice, lui ritornerà per coloro che lo aspettano per la salvezza. Allora, sapere l'importanza di vivere con gli occhi fissati su Cristo non è la stessa cosa che sapere come farlo. Un genitore può sapere, oh, è importante allevare bene mio figlio, ma potrebbe non avere nessuna idea come farlo. Quindi serve sapere che è importante, primo passo è quello, e poi come fare? Grazie a Dio. In un certo senso posso dire, non è complicato. Non è complicato. Non è sempre facile. Non è facile, ma non è complicato. Per tenere gli occhi fissi su Gesù Cristo, dobbiamo impegnarci tutti i giorni in modo pratico e semplice di poter pensare a Cristo. È molto semplice. Vuol dire, per esempio, iniziare la giornata con una lettura nella parola di Dio. Non può essere alla fine, può essere anche alla fine, ma deve essere all'inizio. Qualcosa serve la mattina per indirizzare i pensieri. Ma no, io devo alzarmi presto, devo andare al lavoro. Allora vai a letto prima. Vai a letto prima. Sacrifica quello che costa per andare a letto prima. Costa quello che costa. Vuol dire mangiare meno? Vuol dire arrangiarti di non mangiare? Arrangiti al mangiare. Vuol dire sacrificare qualcos'altro? Convieni. Cibati la mattina che già indirizza i tuoi pensieri verso le cose del Signore. Memorizza la parola di Dio, versetti o brani, o come certe persone, capitoli interi alla volta, in modo che avrai da tirare su durante il giorno. Verità, in momenti di scoraggiamento, di tentazioni, avrai da tirare su. Leggere sistematicamente la parola di Dio durante il pasto principale di famiglia, per chi abita in casa dove ci sono altri credenti, perché così in sé ci ciba, e numero due, provvede proprio un'opportunità di parlare insieme delle cose di Dio. Stiamo leggendo la parola di Dio. Cercare contatto frequente con altri credenti che vogliono anche loro crescere, in modo di poter parlare insieme delle cose di Dio. Stare insieme e non parlare delle cose di Dio non mi edifica. Può essere bello, ma non mi edifica. Stare insieme e parlare delle cose di Dio come una parte almeno della conversazione può edificarmi. Pregare regolarmente, e non principalmente per fare richieste, ma principalmente per chiedere che Dio sia glorificato, che venga il suo regno, che il suo nome sia santificato, che la sua volontà sia obbedita. Perché quando stiamo pregando per il regno di Dio, ci fa pensare al ritorno di Cristo. E poi, una cosa che non ho detto, che è una cosa straimportante, una cosa che ci aiuta tantissimo a pensare sempre al ritorno di Cristo, quale sarebbe? Ho parlato della comunione, Ho parlato dell'essere cibato dalla parola. Ho parlato della preghiera. Cos'altro veramente importante per essere portati a pensare al ritorno di Cristo sempre? Evangelizzare. Parlare con altri del ritorno di Cristo. Vuoi pensare al ritorno di Cristo? Parlo con altri del ritorno di Cristo, perché ti tieni sempre nella mente il ritorno di Cristo. Ti tieni in mente il giudizio. Ti tieni in mente la grandezza e la salvezza. E quando viviamo così, scopriremo che stabilendo queste abitudini, che cominceremo a pensare molto più a Cristo, che vuol dire cominceremo a dire no alla carne e vivremo con molto, molto, molto meno rimpianti e vivremo meglio. La chiave, buone abitudini che mi portano avanti in quei momenti quando il cuore non ha voglia di andare avanti. Lo stesso che un genitore deve avere buone abitudini, in modo che quando non c'è la voglia nella carne, l'abitudine ti porta avanti e poi riprendi la voglia. Serve la stessa cosa. Se non ho un'abitudine di curare mia moglie in un certo modo, o un genitore non ha l'abitudine di fare con i figli certe cose, tante volte la carne non avrà voglia e non si farà. Quando c'è l'abitudine, quasi vieni impostato dall'abitudine, anche quando la carne è debole. E questo perché è molto utile avere buone abitudini. Adesso cambio leggermente il discorso per farvi una domanda che vi ho fatto la settimana scorsa. Si può crescere come credente, salvo eccezioni permesse da Dio, un pastore in Cina che sta in carcere, per esempio, ma salvo eccezioni così, che non c'entrano niente con noi, si può crescere senza essere attivamente parte di una chiesa fedele? Non bisogna rispondere senza capire cosa dice la Bibbia, anche se la risposta sembra palese, non è sempre quello che sembra. E alle volte è quello che sembra, ma bisogna sempre avere una base biblica per essere sicuro che è quello che sembra o non lo è. Prima di tutto, domanda di base, è possibile compiere in noi stessi con le nostre forze e il nostro impegno quello che Dio fa in noi con la sua forza? Cioè, possiamo fare in noi con la nostra forza quello che serve la forza di Dio? No. Filippesi 4:13 dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Che vuol dire? Io non posso ogni cosa in me stesso. Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non costruisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a letto, tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché ai suoi diletti egli dà riposo. È invano cercare di crescere, non utilizzando i mezzi che Dio ha dato per crescere. È come dire: io voglio farmi un bel orto, ma non mi piace lavorare nel sole, allora lo farò qui in salone, metterò giù un po' di terra e farò un orto qui, così non devo preoccuparmi di stare sotto il sole. Il problema è che Dio ha dato come una parte di quello che fa piantare, crescere le piante, il sole. E non posso io dire: sì, ma non mi va il sole, quindi io farò il mio orto qui dentro. Non posso saltare i mezzi che Dio ha dato e sperare i veri risultati. Non funziona. Se cerchiamo di compiere in modo nostro qualcosa per il quale Dio provvede il suo modo, è sicuro che sarà un fallimento terribile, oltre a un atto di ribellione contro Dio. Perché vogliamo fare nel modo nostro, non quello che Dio dice di fare. Allora, quali sono i mezzi che Dio ha stabilito per la crescita spirituale? Chiaramente, fra tanti, uno dei più importanti è la parola di Dio. Due brani fra tantissimi Secondo Timoteo 3:16 vi leggo io: tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Cosa dice Romani 10:16 che non ho scritto ma mi viene in mente? Serve la fede! Cosa dice Romani 10:16 per quanto riguarda la fede? La fede viene dall'udire, dall'ascolto, e l'ascolto viene dalla parola di Cristo, la parola di Dio. Primo Pietro 2:2. Come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per il suo mezzo cresciate. Si cresce dalla parola. È impossibile per un credente di crescere senza la parola di Dio. E per quello serve leggere la parola tutti i giorni, meditarci sopra, però non basta la lettura personale. Dio ci nutre con la parola sia dalla lettura personale fondamentale, sia da quello che riceviamo da altri. Tanti brani qui. Colossesi 3:16, guardate, Colossesi 3:16. Colossesi 3:16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, abbondantemente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Oppure Romani 15:14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Primo Timoteo, nota quello che Paolo dice a Timoteo in 4:16, che era un insegnante, Timoteo, nella chiesa: abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. L'insegnamento perseverante salverà l'insegnante e quello che lo ascoltano. Più volte ultimamente mi viene in testa che io ho un incarico, io sono un insegnante, e io non devo lasciarmi sfiare da altre cose, perché io per primo vengo cibato dal mio insegnamento. Però l'insegnamento ciba gli altri e diventa la fonte di salvezza anche per gli altri, non mica solo la mia, ma l'insegnamento è fatto così da Dio. Paolo dice a 2 Timoteo 2:2: le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, affidele a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Di nuovo l'insegnamento. Poi, 1 Timoteo 5:17: gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Dio ha stabilito che una grande parte di quello che impariamo dalla parola di Dio impariamo tramite l'insegnamento. Questo è il piano di Dio. Non possiamo imparare ciò che ci serve se non utilizziamo i mezzi che Dio ci ha dato. Notiamo che una grande parte dell'insegnamento viene dai pastori dottori, chiamati anche anziani, e poi una parte viene gli uni dagli altri. Se noi non utilizziamo questi mezzi che Dio ci ha dato, non possiamo crescere come ne abbiamo bisogno. Se dico: ah, ma io resto a casa, leggo per conto mio, puoi imparare tante cose ma non abbastanza. Allora ascolterò sermoni sull'internet, e come stare là? No, non è come stare là, che manchi tutto gli uni gli altri. Servono sia l'uno che l'altro. Serve la lettura e lo studio personale, serve l'insegnamento ufficiale e serve gli uni gli altri per istruzioni, esortazioni, ammonimenti. Trovate Efesini 4, versetto 11 a 16. Efesini 4, 11 a 16. È un brano molto importante per quanto riguarda questo argomento. Notate specificamente quanto l'edificazione del corpo dipende dalla partecipazione di ogni singola parte e dal fatto che il corpo è ben collegato e unito insieme. Allora, la parola pastore e dottore in greco ha un articolo che vuol dire che è un unico, è due ruoli dello stesso uomo, gli stessi uomini. Questi uomini sono pastori e dottori. Insegnano dottori e curano pastoralmente pastori. Quindi, non fanno o l'uno o l'altro, fanno entrambi. E notiamo quello che succede con la loro opera, perché non ci sono più apostoli o profeti o evangelisti, ci sono, ma raramente, dove fondano nuove chiese. Quello che sta dappertutto sono i pastori dottori. Versetto 11. Gesù, egli stesso, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi. La parola giusta qui. In vista dell'opera del ministero e l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini spalottati e trasportati da un evento di dottrina, ma per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante l'inganno dell'errore. Ma, dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Allora, i pastori dottori si adoperano per il perfezionamento dei santi, che è un aspetto molto fondamentale per la crescita, quindi provvedono l'insegnamento e la cura pastorale per maturare i credenti spiritualmente. Gesù Cristo ha dato questi uomini alla Chiesa. Se uno scarta, ritiene poco importante quello che Gesù ha dato per quello scopo, sta rifiutando Cristo stesso. E quella persona non troverà alcun altro mezzo per crescere, perché sta rifiutando quello che Gesù ha dato a lui per crescere. E notate che serve sia l'insegnamento che la cura pastorale, che vuol dire uno deve appartenere ad una chiesa, deve avere pastori, dottori che sanno che lui è una pecora, che frequenta un po' sì, un po' no, o poi se frequenta più gruppi, loro possono dire che è successo a me. Una persona, varie persone negli anni hanno voluto frequentare più gruppi e hanno detto, ma io devo sapere davanti a Dio se io sono il tuo pastore o no. Io devo sapere se io devo rispondere per il tuo animo o no. Scegli tu in quale famiglia sei. Se ti trovi meglio là, va bene, o qua, quello non è mai bisogno dove ti identifichi affinché possano curarti spiritualmente, avere quella responsabilità davanti a Dio per te. E poi c'è il fatto di tutto la cura gli uni con gli altri. Diceva che questo corpo cresce quando il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte. Tutto insieme produce la crescita del corpo, del tutto, e l'edificazione di se stesso nell'amore. Quindi, non dobbiamo trascurare il mezzo che Dio ha dato. Ebrei 10, 24. Consideriamo gli uni gli altri per incitarci all'amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno in cui Cristo ritornerà. Quindi, la domanda: si può crescere senza essere veramente parte di una chiesa fedele? È possibile? No, non è possibile. Infatti, Ebrei 13, 17, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto. Chiaramente, per poter fare quello, uno deve essere coinvolto. Quindi voglio incoraggiare di mettere in testa, finché Cristo non ritorna, l'importanza della Chiesa locale. Ho sentito tante cose negli anni, sparsi un po' dappertutto, da tante fonti, non qui, che si può vivere, si può crescere da solo. Non è vero? E gli altri hanno bisogno di te. Quindi abbiamo bisogno. Quindi, viviamo non per quello che vuole la carne oggi, non per quello che soddisfa, ma non il cuore, soddisfa la carne. Non per quello più facile. Non per quello che ci mette più in pace, per dire pace, con gli altri. Non per andare bene e non avere problemi con gli altri. Viviamo con quello che ci porterà il massimo beneficio per l'eternità. Viviamo alla luce del domani. Umanamente, un agricoltore pensa alla mietitura. I genitori pensano al figlio cresciuto. Lo studente pensa all'esame. E spiritualmente pensiamo al ritorno di Gesù Cristo. Usiamo i mezzi che Dio ci ha dato, la parola, parlarne spesso insieme, cercare altri che vogliono crescere, la preghiera, l'evangelizzazione. Queste cose ci aiutano. E così possiamo veramente vivere alla gloria di Dio. Adesso voglio chiudere con la preghiera. Padre, ti adoriamo, ti lodiamo, che hai stabilito il tuo mondo per mostrare la tua gloria. E Gesù Cristo ritornerà sul mondo, il suo mondo, per giudicare, per salvare coloro che lo aspettano, coloro che pensano al suo ritorno, desiderano il suo ritorno, sono in attesa del suo ritorno. E per giudicare e condannare gli altri. Perciò vogliamo noi desiderare il suo ritorno. Vogliamo vivere alla luce del suo ritorno. Vogliamo che questo sia il nostro desiderio. E tu sai quanto facilmente siamo attirati verso le cose del mondo che passeranno per sempre. Quanto facilmente lo sguardo è preso con i problemi e i piaceri di questa vita. Abbiamo bisogno, Padre, il tuo intervento e abbiamo bisogno di buone abitudini, abbiamo bisogno di utilizzare i mezzi che tu ci hai dato, abbiamo bisogno di buone abitudini di iniziare la giornata pensando alle cose eterne e di pensare tutto il giorno a queste cose e di concludere la giornata così. Aiutaci a stabilire queste abitudini che non siano solo meccaniche, ma che possano veramente toccare il nostro cuore. E ti prego, Padre, che possiamo essere luce in questo mondo di tenebre, perché come eravamo tutti noi, siamo circondati da persone che vivono per oggi, o al massimo per un domani terreno, e non per l'eternità. E che terribile sarà quel giorno di giudizio per loro. E ti prego che possiamo essere zelanti nel proclamare Gesù Cristo, affinché altri possano essere salvati, perdonati, ad avere una viva speranza per l'eternità e anche loro vivere per il ritorno di Cristo. Aiutaci a vivere così. Grazie per la tua opera. Grazie per lo Spirito Santo che ci ha parlato anche dalla tua parola stasera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.